Giovanni 11 dal verso 1. Seguiamo bene la lettura. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Tutti conoscono la storia di Marta e Maria. Ora Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. E suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. E Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Ora Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Poi disse ai suoi discepoli: torniamo di nuovo in Giudea. E i discepoli gli dissero: maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti e tu vai di nuovo là? E Gesù rispose: non vi sono forse 12 ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. E dopo aver detto queste cose soggiunse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Allora i suoi discepoli dissero: Signore, se dorme si riprenderà. Ora Gesù aveva disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Ed io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Arrivato dunque, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù che Gesù veniva. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. E Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. E detto questo andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il Maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, che ella si alzò in fretta e venne da lui. Or Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo: ella se ne va al sepolcro per piangere là. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù allora, come vide che lei e i giudei che erano venuti con lei piangevano fremé nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete posto? Essi gli dissero: Signore, vieni e vedi. Gesù pianse, disse allora ai giudei: vedi come l'amava. Ma alcuni di loro dissero: non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro, e questa era una grotta davanti alla quale era stata posta una pietra. E Gesù disse: togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, poiché è morto da 4 giorni. E Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tossero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. E Gesù allora, alzati gli occhi, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. E Gesù disse loro: Sceglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. E ci fermiamo qui con la lettura per il momento e cominciamo a esaminare i fatti ad uno, perché così comprendiamo la mente di Cristo e la mente dei suoi discepoli. E guardate che i suoi discepoli erano ormai già addestrati, perché questo fatto è successo qualche giorno prima che Gesù fosse arrestato. Quindi erano stati con Gesù 3 anni e mezzo queste persone. E guardate come ragionano. Cioè, significa che non è avvenuta ancora la trasformazione della mente. Hanno ricevuto l'ammaestramento del Signore Gesù. Hanno ricevuto tanti insegnamenti. Guardate, Marta stessa, Maria, sanno quello che Gesù ha insegnato. La loro mente è ormai aperta alle scritture. E vediamo inizialmente, gli portano la notizia, perché le sorelle appena vedono che il fratello si ammala e si aggrava in una maniera veloce, che peggiora a vista d'occhio, hanno timore che il fratello stesse morendo. E allora dice: qui l'unico che può salvare nostro fratello è Gesù, e mandano dei messaggeri. Secondo me, anche se Gesù partiva immediatamente, lo avrebbe trovato comunque morto. Perché Gesù non è partito subito, è partito 2 giorni dopo. Ma quando è arrivato gli hanno detto che era già nel sepolcro da 4 giorni. E se la matematica non è un'opinione, già era morto quando è arrivata la notizia a Gesù. Quando, quindi, poi ci è voluto del tempo per arrivare lì. Già, quindi, questi discepoli, queste persone, questi messaggeri sono partiti e lo Spirito Santo già gli ha detto: guarda che Lazzaro è già morto. Lazzaro è già morto. E allora, visto che è già morto, continuo quello che devo fare. Altri 2 giorni si trovava dove si trovava, fra l'altro in quel territorio di Betania, lì aveva avuto qualche problema il Signore Gesù. E i suoi discepoli avevano paura di ritornare in quel posto, perché avevano cercato di lapidarlo e qualche pietra a loro ci arrivava di sicuro. E quindi avevano anche paura della lapidazione, della persecuzione. Cioè, hanno avuto l'ammaestramento, ma ancora deve esserci qualcosa di forte che deve accadere nella loro vita. E ragionano in un certo modo. Ma tanto Gesù non usa la parola morte. Perché lui sa già qual è la volontà di Dio. Che Lazzaro deve vivere ancora. Che Lazzaro deve ritornare in vita. E non usa la parola morte, ma dice: Lazzaro si è addormentato. Perciò una persona malata, gravemente malata, che poi Gesù riferisce ai suoi, che tutti hanno sentito, i messaggeri che hanno detto: Lazzaro sta molto male, sta morendo, e le sorelle sue ci hanno incaricato di venirti a portarti la notizia affinché tu faccia qualcosa. E tutti questi l'hanno sentito, i discepoli l'hanno sentito, hanno sentito la notizia. E Gesù non dà una risposta. a questi messaggeri, non dice andate, non ha, riferite che ora poi arriverò, che poi verrò, non gli dice niente, ma dice ai suoi discepoli, Lazzaro si è addormentato, perché questa malattia non è a morte, ma si è addormentato. E loro dice, beh, se si è addormentato si sveglierà, se si è addormentato si sveglierà. Cioè non hanno capito che quando una persona si addormenta per una malattia grave, Gesù stava dicendo loro ha cessato di vivere. Però sono contento che non eravamo lì, perché così avete, potete vedere la gloria di Dio e credere. I discepoli avevano bisogno di vedere la gloria di Dio per credere ancora di più. Io vi dico una cosa, cari nel Signore. Noi abbiamo bisogno di contemplare le opere che il Signore ha fatto, di leggere, rivedere, immaginare la scena di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto, di quello che è successo, di come hanno preso. Quando leggiamo la Bibbia, non la dobbiamo leggere così, ma dobbiamo vedere le grandi cose che il Signore ha fatto, perché questo è quello che ci fa venire la fame, l'appetito di cercare Dio, di cercare la sua unzione, di cercare la sua forza e di desiderare che quelle cose che sono accadute 2000 anni fa al Signore Gesù accadono anche a noi nella nostra vita, che stanno accadendo in tante persone, in tanti posti nel mondo che stanno servendo il Signore. Questo lo sappiamo, ma vogliamo che succeda anche da noi. Vogliamo che succeda anche nella nostra chiesa, nella nostra vita terrena. Vogliamo vedere miracoli, quei miracoli che non sono miracoli gonfiati, quei miracoli veri, quei miracoli che veramente lasciano stupite le persone e credono. Io vi dico una cosa, ci sono tanti miracoli che possono succedere e le persone, nonostante il miracolo, non credono lo stesso. Ma ci sono persone che hanno bisogno del miracolo per credere. Queste persone, vedendo quello che il Signore aveva fatto, credettero. È scritto. Non è una cosa che ci stiamo inventando. Ci sono persone che hanno bisogno di vedere la differenza che c'è tra persone che parlano di Dio e tra persone che vivono con Dio. Perché la differenza la fanno le persone che vivono con Dio, che stanno in comunione con Dio, non di quelli che parlano di Dio. Il parlare e il vivere sono due cose diverse. Vivere in comunione, vivere in intimità, vivere dipendendo da Dio. È questo che fa la differenza. E questa cosa può cambiare. Queste persone, questi discepoli, erano con Gesù, vivevano con Gesù e imparavano da Gesù. E vedete, era difficile capire tutte le cose, è stato difficile capire il fatto che il Signore si è soffermato lì, anche le persone che hanno portato il messaggio forse ci sono rimasti male, forse si aspettavano che Gesù lasciava perdere tutto e correva, perché in altre circostanze vediamo che Gesù lasciava tutto e andava, ma in questo caso Gesù non ha lasciato niente. Ha continuato per 2 giorni come se non fosse accaduto niente. Un suo amico, una famiglia particolare, che Gesù amava in modo particolare, Marta, Maria, Lazzaro, chissà quante volte Gesù aveva pranzato a casa loro, e loro lo conoscevano. Tutti sappiamo la storia di Marta e Maria, e che Marta serviva e Maria stava ai piedi di Gesù per imparare, e Gesù ha detto a Marta, che lo rimproverava, diceva: Signore, ma non vedi che sono rimasta solo a cucinare, a fare le cose, e lei non mi dà una mano? E Gesù dice: Marta, Marta, tua sorella ha scelto la cosa migliore, perché a chi non interessa mangiare, a noi e a me quello che serve è che le persone siano affamate delle cose di Dio. E Marta è affamata e io le sto dando da mangiare. Gesù non faceva differenza se era maschio o femmina. Secondo l'usanza degli ebrei si dovevano formare come discepoli solo i maschi, le femmine, ma Gesù ha sempre insegnato a chiunque aveva fame e è sempre benedetto chiunque aveva fede. anche la donna sirofenicia, anche la donna dal flusso di sangue, chiunque, no, tu perché sei donna, non mi toccare. Gesù non l'ha mai detto, non ha fatto differenza tra maschio e femmine, ha fatto la differenza solo con le persone che avevano il coraggio di credere in Lui. E Lui li ha sempre benedette, chiunque, compreso il centurione e tanti altri. Ma tornando alla storia del fatto che è accaduto, a un certo punto dice, ma se allora, dice, se si è addormentato si sveglierà? E Gesù gli dice chiaramente, allora forse non l'avete capito, Lazzaro è morto, Lazzaro è morto, ma andiamo da lui. E così andiamo a morire anche noi, gli altri. Così questo Tommaso, così andiamo a morire anche noi. Ma forse a morire anche noi pensava a quelli che l'avrebbero lapidato. Perché avevano paura, già appena arriviamo là, quelli ci aspettano con le pietre per lapidarci. Cioè così moriremo anche noi andando lì, che ragionava con la mente. Dice, ma se dorme, allora si sveglierà, un altro ragionamento, perché non aveva capito in parte, non aveva compreso tutto. E comunque Gesù sempre doveva dire qualche cosa per fare cambiare la posizione mentale delle persone. Arrivano a Betania e appena arrivano Marta è la prima a saperlo e corre. E gli dice la stessa cosa che poi dirà sua sorella. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Sicuramente questo è vero. Se Gesù fosse stato lì, non sarebbero morti. Loro hanno detto sia l'una che l'altra, poi quando è arrivata la stessa cosa. Vuol dire che chissà quante volte l'hanno ripetuto nel periodo del lutto. O prima della morte del fratello, ah se ci fosse Gesù, ah se qui fosse stato Gesù, ah se Gesù fosse stato qui. E chissà quante volte noi ci sentiamo soli e pensiamo che Gesù non è con noi. E parliamo e diciamo, ah se ci fosse il Signore qui. Quando parliamo così stiamo offendendo Dio. Perché il Signore Gesù ha detto, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Amen. In quel caso loro avevano ragione di dirlo, ma noi non abbiamo ragione, perché Gesù ancora era con un corpo e quindi se era in un posto non poteva essere in un altro posto. Ma adesso il Signore è vicino a noi, Lui ha diciamo già dato quella promessa, quella certezza che Lui è vicino a noi. Ha detto io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete perché io sarò con voi e mi manifesterò con voi, mi manifesterò a voi. Il Signore è con noi. E quando ci troviamo in una situazione, noi dobbiamo avere il coraggio di credere e non agire secondo la mente razionale. E comunque, appena arriva, la prima cosa che le dice, se tu fossi stato, e Gesù risponde, dove l'avete posto? Dove l'avete posto? Ora ditemi una cosa, uno che fa una domanda del genere, dove l'avete posto? È uno che sa tutto? Quindi Gesù era un uomo come noi. Sapeva quello che lo Spirito Santo gli voleva rivelare. E allora in quel momento Gesù che gli chiede dove l'avete posto, seguimi e ti farò vedere. Intanto arriva Maria, gli fa la stessa domanda, le stesse cose, gli si butta ai piedi, gli dice ah se tu fossi stato qui. E il Signore dice, ma se tu puoi credere a Maria che gli dice, gli fa la domanda e Gesù gli dice che si trova davanti a loro l'autore della vita. si trova davanti a loro la persona che ha creato la vita e che la può ridare, la resurrezione. Gesù ha detto: io sono la resurrezione, la vita. Io ho dato la vita, ma do anche la resurrezione. E Marta, io lo so che risusciterà nell'ultimo giorno. La fede nel futuro. Io so che risusciterà nell'ultimo giorno. E Gesù deve ancora dire: io sono la resurrezione e la vita. Lo vuoi capire che la fede è ora? E la parola di Dio lo dice: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ora la fede è, non è domani la fede sarà. Domani sarà, non è fede, è speranza. Ora la fede è. La fede non è per ieri, ieri ormai è passato, non possiamo cambiare il passato. Domani non sappiamo se ci saremo, ora ci siamo, ora possiamo credere. La fede è sempre ora, nel momento in cui viviamo, nell'istante in cui parliamo, nell'istante in cui crediamo, nell'istante in cui ascoltiamo. Noi possiamo mettere in azione la fede nel momento in cui, ora tu puoi agire per fede, in questo momento. Io sono la resurrezione e la vita. Io ce l'hai davanti a te. Colui che è la resurrezione è davanti a te, gli sta dicendo. E se Gesù questo lo ha detto a Marta e Maria: io sono la resurrezione e la vita. Se qualcuno muore, vivrà. E chi crede non morrà. Chi crede non morrà. Che vuol dire che non morrà fisicamente? No. Non sta dicendo fisicamente, ma non si allontanerà mai dalla comunione con Dio. E se muore il corpo, non muore lo spirito. Ma Lazzaro aveva bisogno di essere svegliato. E Gesù, quando viene condotto lì davanti a questa grotta con una grossa pietra che fa da porta, gli dice: togliete la pietra. Quanti ostacoli il Signore ha incontrato, le critiche delle persone perché Gesù pianse. E poi, allora, se lui lo amava, perché non ha fatto qualcosa perché quest'uomo non morisse? Giudicato l'operato di Gesù da tante persone. Com'è facile giudicare, com'è facile criticare? Invece, perché non lasciamo perdere il giudicare Dio se Dio non risponde alla nostra maniera, se Dio non risponde nel nostro tempo, se Dio non interviene nella maniera, nel modo che noi desideriamo, che Dio si deve manifestare come noi glielo diciamo? Noi dobbiamo solo credere, invocare il Signore e credere, e poi agire in base a quello che crediamo. E Gesù a un certo punto ora si vede la pietra e gli dice: togliete la pietra. Ma ditemi una cosa, che cos'è la pietra? Un ostacolo. Quanti ostacoli ci possono essere davanti al nostro miracolo, fratelli? Quante pietre ci possono essere davanti? Sapete, a volte può essere ira, mancanza di perdono, peccato, perseverante in un peccato, in una bugia, nell'ipocrisia. La cosa più grave, sapete, che possiamo fare agli occhi di Dio è l'ipocrisia. Sapete che cos'è l'ipocrisia? La facciata. Che io ti faccio vedere che ti sono amico, ma nel mio cuore mi fai antipatia. Nel mio cuore non ti sopporto. Nel mio cuore vorrei che tu non esistessi. Però davanti ti faccio un sorriso a 32 denti. Se non ce li ho, me li presto, quelli che non ho. Questa è ipocrisia, cari. E questo è agli occhi di Dio un'offesa. Quello che Dio vuole trovare in noi è la porta aperta del cuore. Senza pietre di inciampo. Che non ci sia giudizio nel nostro cuore. Che non ci sia critica. Che non ci sia pregiudizio soprattutto. E che non ci sia alcuna radice di amarezza. Quante Cioè, quante cose potrebbero ostacolare la potenza di Dio, la manifestazione della potenza di Dio? La prima cosa che dobbiamo fare quando noi crediamo è stiamo amando a 360 gradi, stiamo amando anche chi non ci ama, stiamo amando chi non se lo merita, stiamo amando chi, o stiamo amando solo chi se lo merita? Stiamo amando solo le persone che ci sono simpatiche. Io posso capire che ci possono essere persone che ci sono più simpatiche e persone che sono antipatiche. Non possiamo cambiare le persone, ma possiamo cambiare noi e fare in modo che non ci sia la pietra davanti al nostro cuore che ostacola il credere, che ostacola l'avere fiducia, che ostacola il vedere l'opera finita di Dio quando Lui stende la sua mano. Perché poi lo sappiamo cos'è successo. Quando hanno tolto la pietra, Gesù ha pregato. Ma se non toglievano la pietra, Gesù non avrebbe pregato. Ma quando appena hanno rimosso la pietra, Gesù ha pregato ad alta voce e tutti hanno sentito. Padre, ti ringrazio che tu mi esaudisci sempre. E nel momento in cui hanno tolto la pietra, anche lì un altro ostacolo per non togliere la pietra. Ma Gesù puzza già, qua moriamo dalla puzza tutti appena togliamo la pietra. Perché non si doveva toccare la pietra? Sapete quante giustificazioni ci possono essere per dire ma perché devo essere io a perdonare per primo? L'ho perdonato 50 volte e ancora. Ma che fa? Forse te lo sei dimenticato che il Signore ha detto ai suoi discepoli che bisogna pregare, perdonare 70 volte 7 al giorno, 490 volte, dove scudaste? Ogni giorno 490, cioè hai la forza di contare. Poi alla 491esima volta che tu, dopo 490 volte che l'hai perdonato, e se nell'arco delle 24 ore sei autorizzato a non perdonarlo più. Però il giorno dopo scatta un altro giorno, allora può perdonare. Io non penso che una persona ti combina 490 cose storte in un giorno. Io ce l'ho la capacità di fare le cose storte, ma 490 io non ce l'ho arrivato. Manco sono una Ferrari, quindi non ci arrivo. A quanto arriva una Ferrari? 350? Ma a 490 non ci arrivo. Quindi l'aereo sì, vabbè, che c'entra l'aereo? Allora non posso competere con l'aereo. Di cose storte ne possiamo fare tante, ma sono 490. Ecco, il Signore ha detto che bisogna perdonare 70 volte 7. E allora non c'è nessuna scusa per cui noi non dobbiamo togliere la pietra. C'è sempre un motivo per togliere la pietra. Il nostro cuore deve essere libero, sgombero, non ci deve essere niente, dobbiamo volerci bene. Io vi dico una cosa, se ci vogliamo bene, se ci amiamo, non ci sono ostacoli. Non vediamo la grandezza e il volume degli ostacoli nemmeno il peso, se c'è amore dentro di noi. Sapete, a volte però dobbiamo capire che una persona può attraversare dei momenti pesanti, dei momenti difficili. E allora nei momenti pesanti, nei momenti difficili, dobbiamo anche capire e fare finta di niente. E non tirare ogni cane che abbaia la pietra, come si suol dire, no? Ecco, perché il mio, per esempio, abbaia ma non morde. Fa capire che abbaia sempre, abbaia, c'è un cane che passa che è come un leone che e lui lo aggredirebbe. Non sa che quello si apre la bocca e lo inghiotte con un solo morso. Però quello fa un sacco di chiasso. E l'altro invece è tranquillo, che se l'avessi sentito è tipo il vostro, che cane è il vostro? È tipo quello. C'ha la testa grossa, il muso, ed è alto così, ma una bestia, tipo, almeno deve pesare 40 kg. 40-50 kg, non lo so, è nero, lucido, ma non l'ho mai sentito abbaiare, mai. Il mio fa un sacco di chiasso. Ecco, per dire che c'entrino i cani nella predicazione della parola di Dio, ma per dire che non possiamo fare occhio per occhio, dente per dente, ogni volta che ci offendono io devo reagire, io devo... ma a volte devi far finta che come se non ti è successo niente e non dare peso a tutto. Chi è più sordo del mio servo o più cieco del mio servo, dice il Signore. Quante volte il Signore vedeva delle cose ma non dava peso, non dava... E chi siamo noi? Chi siamo noi che pesiamo tutto, coliamo il moscerino e poi inghiottiamo il cammello magari, possibilmente. È Gesù che parlava in questi termini. Appena la pietra è stata tolta, io penso che Dio ha fatto due miracoli. Non si sarà sentita nemmeno la puzza. Si sarà dileguato come è venuta la vita. Sarà scomparsa anche la puzza, perché Dio ha ricreato tutto. Ha rifatto, sicuramente ha ricreato il cervello putrefatto. Dopo 4 giorni, la prima cosa che va in putrefazione è il cervello. E quello è venuto in vita perfettamente, rifatto nuovo e guarito della malattia che sicuramente l'aveva portato a morte. Tutto è stato ricostruito e quell'uomo è ritornato sano, perfettamente sano. Quando il Signore fa un'opera, la fa completa e la fa perfetta. Amen. E io credo che ci sono, noi dobbiamo sapere che ci sono due cose, ci sono i miracoli e le guarigioni. Le guarigioni possono avvenire nel tempo, cioè, ma quando c'è l'intervento di Dio sono guarigioni rapide. Per rapide vuol dire che se una guarigione è naturale ci vuole un mese, quando c'è l'intervento di Dio anche 2 giorni, 3 giorni massimo e già la persona sta bene, se non addirittura ore. Tutto dipende dalla fede. Più fede abbiamo, meno tempo ci vuole per prendere la benedizione. Ci sono persone che hanno fede che con le medicine il Signore li farà guarire. E loro mettono fede anche nelle medicine e anche in Dio, perché a volte le medicine manco chi su fanno. Hanno solo gli effetti collaterali. Però ci sono persone che dicono, non avrò effetti collaterali con questa medicina. E questa esperienza l'abbiamo fatta noi. E per una situazione di una famiglia, la dottoressa ci aveva detto, questo e qua hanno una pochissima probabilità, un 20%. E lei stessa ci ha detto, ma siccome voi avete un grande Dio, voi potete credere che questa nel vostro caso funziona. E doveva fare almeno una settimana di terapia, di cure, di punture. 5, con la prima già subito si è visto il risultato, con la prima. E la percentuale era il 20%, totalmente a cura finita. Dopo che ne abbiamo fatta una, già è successo quello che doveva succedere, era impossibile. Dice, ma voi, io ve l'ho detto che voi avete un grande Dio. Dio è Dio. E Dio fa le cose grandi. Amen. Quello che dobbiamo fare noi è cambiare il nostro modo di pensare e soprattutto togliere la pietra. E guardare e sapere che il Signore non si prende tempo. E se prende tempo è perché Dio vuole prendersi la gloria. Perché la gloria è solo sua. Sapete la prima cosa che ha detto quando gli hanno portato la notizia? Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. E allora se noi abbiamo anche il coraggio di poter dire tutte le volte che ci arriva un problema pesante, o abbiamo una situazione, questo problema è per la gloria di Dio. E quando diciamo questo e dichiariamo che questa situazione è una situazione perché Dio sarà glorificato in questa situazione e io decido di credere in Dio. E quando noi ci poniamo in questa posizione vuol dire che già la nostra mente funziona giusta. Funziona nel modo giusto. E poi dobbiamo avere l'atteggiamento di Gesù. Annullare tutti gli ostacoli che gli altri ti mettono. Tutte le cose. Allora che c'è a fare? Andiamo a morire anche noi? No. Non dobbiamo andare a morire. Non dobbiamo andare a morire, dobbiamo andare a vivere. Dobbiamo andare a vedere la gloria di Dio. Ah, ma se tu fossi stato, ma che? Il Signore non arriva mai in ritardo. Per Dio non c'è mai un ritardo. Gesù pianse. Ma ve lo siete chiesto perché pianse? Non credo che pianse per Lazzaro. Perché se altrimenti avrebbe pianto nel momento in cui gli hanno portato la notizia. Perché Gesù ha sentito due notizie, una dei messaggeri e una dello Spirito Santo. Quelli gli hanno detto, sai, il tuo amico Lazzaro, il fratello di Marta e Maria che tu conosci, i tuoi amici, ecco, c'hanno un problema, Lazzaro sta morendo, e lo Spirito Santo, e tu lo andrai, è già morto, ma lo andrai a risuscitare. E Gesù subito, questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. È per la gloria di Dio. Dio sarà glorificato. Io vi dico una cosa, la cosa che fa la differenza nella nostra vita matura è avere sempre l'orecchio aperto anche a sentire lo Spirito Santo che ne pensa. Mentre ci arrivano le notizie, cosa ci dice Dio a proposito di quella notizia? E se non l'hai sentito, mettiti in attesa, mettiti in ascolto, ma non fare lo stupido, non fare finta che Dio non ti parla, che non ti... Dio non è vero che non vuole parlare, Dio vuole parlare, è il fatto che ci sono le pietre davanti al cuore. Ci sono le pietre. Se non togliamo la pietra, Dio non ci potrà mai dire quello che ci vuole dire realmente. C'è bisogno di togliere la pietra. E io dico che si comincia da qui, nel vero servizio a Dio. E noi siamo chiamati a servire il Signore nell'ubbidienza allo Spirito Santo. Non dovete ubbidire solo al pastore, è più facile ubbidire al pastore perché non dovete digiunare, non dovete pregare per ubbidire al pastore, non vi costa niente. Il pastore vi dice c'è questa cosa da fare, la volete fare, è un uomo che vi sta parlando e vi parla, o avete pregato o non avete pregato vi parla. Ma lo Spirito Santo, se noi non ci carichiamo nella presenza di Dio, non ci può parlare, ma non perché non ci voglia parlare o perché aspetta che prima ci sacrifichiamo un po' e poi ci dà la confidenza di parlarci. No, non sei nelle condizioni di ascoltarlo. Il problema è che Dio è sempre pronto per dirci le cose, ma non siamo pronti noi per ascoltare, perché c'è troppa confusione nella nostra mente, perché c'è troppo chiasso nella nostra mente, perché c'è troppa crusca forse, acaniglia, uricucà in greco. Troppa crusca nella nostra mente e Dio non ci può parlare, non ci può dire quello che vorrebbe dirci. Perché siamo molto presi del nostro ragionamento. Ma Dio vuole dirci delle cose sempre, garantito, c'è sempre la risposta. Allora io devo fare silenzio. Dentro di me devo azzittirmi e devo permettere finalmente poi al mio spirito di sentire lo Spirito di Dio. Amen. Sapete, il mio spirito è tranquillo, il tuo spirito è tranquillo. Ognuno dica il mio spirito è tranquillo, ma ha bisogno di calma per ascoltare Dio. Se non c'è questa calma non ascoltiamo Dio, ascoltiamo gli altri. O ascoltiamo i ragionamenti della nostra mente che sono fasulle da buttare. Mentre abbiamo la possibilità di ascoltare Dio. Amen. Gloria al Signore. Togliete la pietra. E poi Gesù prega. E questo è quello che deve succedere dentro di noi. La prima cosa, togliere tutto ciò che ci sta impedendo di ascoltare quello che il Signore ci vuole dire, per che non si formi proprio la pietra davanti al cuore. Sapete, se si è formata la dobbiamo togliere, ma se non si forma è meglio ancora. Amen. Dio è sempre pronto. Gloria al Signore. Ora voglio leggere altri due versi perché c'è la soluzione per il cambiamento della mente, per il rinnovamento della mente, che possiamo ragionare come Gesù. Perché guardate che Gesù era un vero uomo quando ha fatto questa resurrezione di Lazzaro, di 4 giorni di sepoltura. E credo che non l'hanno sepolto nel momento in cui è morto, ma l'hanno sepolto dopo. Quindi di fatto, di preciso, quanto tempo c'è stato lei? Già, e da 4 giorni abbiamo letto, che cos'era? Ella se ne va al sepolcro per piangere lì, ma appena Maria giunse, Signore, egli puzza già poiché è morto da 4 giorni. No, è morto, forse non era nella tomba da 4 giorni, ma era morto da 4 giorni. Quindi 24, 48 e 48 quante ore fa? 80, 96 ore. 96 ore, dopo 96 ore. Certo, dice puzza già, è giusta la considerazione. Ma non c'è considerazione che funziona quando interviene la mano di Dio. Amen. Non c'è considerazione che funziona. Però dice, ma allora perché non risuscitiamo tutti i morti? Perché non risuscitiamo i morti? Ma il Lazzaro è risorto perché lo Spirito Santo ha detto questo Gesù. Se voi vedete tutti i miracoli è perché lo Spirito Santo dice, perché ci sono a volte delle parole di conoscenza per alcuni e per altri no. E allora che fa? Dio alcune cose li vuole fare, altre cose no. No, Dio vuole fare tutto. Dio vuole rispondere a tutto. Però ci sono, diciamo, momenti in cui Dio vuole fare un miracolo scioccante perché tutti gli altri possano aprire il cuore e credere e agire per fede. Perché Dio ci vuole portare al punto che noi non dobbiamo dipendere dalla parola di conoscenza del servo di Dio, unto, che ha l'unzione di guarigione o di miracoli. Ma siccome abbiamo bisogno di miracoli tutti i giorni, non è che tutti i giorni c'è il ministro che ministra, ma tutti i giorni c'è lo Spirito Santo. Amen. E tutti i giorni c'è la parola. E il Signore ci vuole portare al punto che possiamo agire per fede in tutte le circostanze. E allora è un modo come Dio ci insegna, ci fa un miracolo come un esempio, per dire, vedete, credete. Noi diciamo, allora perché a me non ha voluto guarirmi? Perché a te ti vuole più bene, te lo dico io, perché ti vuole più bene, ti vuole fare capire come funziona la fede, così tu tutte le volte la usi e tutte le volte che ti serve avrai l'intervento miracoloso di Dio. Perché Dio vuole che camminiamo per fede e che impariamo ad agire per fede ogni giorno. Sapete che si serve il Signore attraverso la fede. E senza la fede non possiamo piacere a Dio, questo lo sappiamo. Però senza la fede non possiamo fare niente per il regno di Dio. E noi siamo chiamati a vivere nel regno, come cittadini del regno. Siamo cittadini del regno di Dio. Non siamo cittadini di questo mondo soltanto, noi siamo cittadini italiani, cittadini con una residenza in un comune e abbiamo dei diritti, abbiamo anche dei doveri, siamo cittadini, ma soprattutto siamo cittadini del regno dei cieli. E il nostro re è il Signore Gesù, ma se crediamo in Lui, viviamo in quel regno. Se agiamo secondo la sua parola, viviamo nel regno. Se parliamo secondo la sua parola, viviamo nel regno. E allora nel regno ci sarà il soprannaturale. Amen. Gloria al Signore. Il Signore ci chiama a camminare per fede. E non secondo un movimento razionale. Leggiamo quelle scritture. Romani 12 verso 2. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Non vi conformate, ma siete mediante il rinnovamento, affinché conosciate per esperienza la buona, accettevole volontà di Dio. Sappiamo che se avviene la trasformazione della nostra mente, non ci comporteremo come Tommaso, non ci comporteremo come quelle che persone dicono, ma là cercavano di ucciderti, lapideranno anche noi se ci andiamo, oppure succederà questo, succederà quest'altro. Non succederà niente se ragioniamo come Cristo. Però se lo Spirito Santo ci ha detto ok, questa cosa la voglio fare, noi lo sapremo. Oppure lo Spirito Santo ci dirà no, questa cosa non la facciamo, facciamo un'altra cosa. E noi aspettiamo quello che il Signore ci dice di fare. E io vi dico una cosa, che intanto il Signore in un modo o nell'altro ci toglie sempre dai guai e non ci lascia mai senza risposte. Quindi se avviene la trasformazione della nostra mente, allora lo Spirito Santo ci potrà dire questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. E ti viene subito dentro il tuo cuore la certezza che Dio ti vuole fare un miracolo. Amen. Ma la mente deve essere trasformata, altrimenti Dio te lo dice e la tua mente non lo riceve, non lo capisce. Come non hanno capito nessuno le persone che erano lì. Gesù ha detto queste parole, ma nessuno le ha afferrate. E poi hanno detto, allora che fa? Andiamo lì a morire anche noi? Oppure, vuol dire che se si è addormentato si sveglierà da solo. Ma come fa a svegliarsi da solo un morto? Ma loro non l'avevano capito. Non l'avevano capito. Perché loro non erano collegati con il cielo, non avevano sentito quello che Gesù aveva sentito. E Gesù ha sentito da parte del cielo, dello Spirito Santo, quello che il Padre gli faceva sapere: guarda che Lazzaro è già morto. E quando tu arriverai lì è già seppellito. Quindi fai quello che devi fare, stai altri 2 giorni e poi vacci lì a risvegliarlo. E Gesù già sapeva tutto. Sapeva come muoversi e che cosa fare, il suo programma era stabilito, e anche se gli altri erano contro quel programma, Gesù è andato avanti imperterrito a realizzare quel programma, e tutti gli ostacoli che le persone gli mettevano davanti con delle parole, ma sì, però, la puzza, è questo e quell'altro, non c'era nessuna scusa che poteva fermare Gesù, il miracolo è avvenuto, Lazzaro vieni fuori, e Lazzaro si è alzato. E poi gli hanno tolto le bende e Lazzaro è ritornato a vivere. Tanto è vero che poi tanti hanno creduto e anche i religiosi hanno ritenuto opportuno di uccidere Gesù e anche a Lazzaro. Se poi continuiamo a leggere, loro hanno deliberato, ma come sa fare qua? Ora tutta la gente che stanno, tutti sta notizia che cioè, Lazzaro è risorto dopo 4 giorni della sua morte, insomma, ora qua, non si può finire questa storia. Sapete, i religiosi scoppiano, i religiosi non se la tengono, i religiosi perseguitano. E se noi non siamo accettati, non siamo perseguitati dai religiosi, vuol dire che ci siamo in qualche modo identificati un po' come loro. E io dico no, io preferisco la persecuzione dei religiosi, perché essere un religioso. Amen? E allora, secondo Corinzi 3:18, e noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Siamo trasformati contemplando. Siamo trasformati attraverso la parola. Siamo trasformati quando ci mettiamo sull'altare, come sacrificio vivente. Siamo trasformati, dobbiamo essere trasformati, non dobbiamo creare ostacoli a Dio, ma dobbiamo permettere che ognuno di noi possa essere un mezzo nelle sue mani per fare miracoli. Non c'è un giorno che non siamo chiamati a spostare dei monti, degli ostacoli che sorgono per l'adempimento della volontà di Dio. Io ti dico che se tu stai facendo qualcosa di tua iniziativa, perché ti piace fare quella cosa, ma non è qualcosa che Dio ti ha ordinato di fare. Se tu stai facendo qualcosa quindi di tua iniziativa, devi credere e con la massima certezza che tutti gli ostacoli che ti vengono non sono ostacoli che puoi spostare con la fede. Sono montagne che non puoi muovere se non ritorni all'ubbidienza. È nell'ubbidienza che si possono spostare le montagne. Signore, perché c'è questa persona che ha aperto il negozio vicino al mio? Io maledico questo negozio, spostati nell'altra strada. Non si sposterà, forse chi si allarga. E tu sei costretto a metterci vendesi. E soccatta magari chi. Se tu fai quel tipo di preghiera, quella preghiera non funziona. Ma invece, Signore, io benedico quest'altra persona e tu ci darai cliente perché mangi quella persona e mangio anch'io. Allora questa preghiera piace a Dio. E se quella persona non teme Dio, probabilmente chiude l'altro. Ma tu lo devi benedire. Amen. Cioè, se camminiamo secondo la guida di Dio, secondo la potenza dello Spirito Santo, allora riusciremo a muovere i monti. Riusciremo a spostare le montagne. Gloria al Signore. Per fede saremo disposti a pagare il prezzo della rinuncia, perché ogni giorno il Signore ci chiama a camminare con la croce. E la croce ci parla di rinunzia a fare quello che vorremmo, ma dobbiamo fare quello che è giusto. Per fede il Signore ci chiama a seminare, per fede ci chiama a perdonare, per fede ci chiama a fare tante cose che ogni giorno dobbiamo fare, ma per fede ci chiama a capire quali sono le opere giuste che Lui ha preparato perché noi le pratichiamo. Ogni giorno, se stiamo nella presenza di Dio, né soprattutto di mattina cominciamo ad aprire il nostro cuore davanti al Signore e il Signore ci dirà le cose che ha preparato per quel giorno. Invece di andiamo già via le cose che abbiamo preparato una settimana fa, le cose che abbiamo a fare, e sono troppe le cose che non abbiamo nemmeno il tempo di dire: Signore, oggi ti benedico per questo giorno di vita, poi magari appena avrò finito poi ci sentiamo. È così che facciamo. Ci sono troppe cose che devo fare. Io domani devo fare la salsa, quindi Signore, io, però, poi a pigliare le bottiglie, poi a sistemare, poi, Signore, poi faccio questo, e poi faccio questo, e poi faccio quest'altro, e poi io non ho mai tempo per Dio. E poi ci sono i miracoli da fare e io non ho la fede perché posso spostare i monti. Sapete, quando si parla di cameretta, e si parla della cameretta segreta, il Signore dice che se tu abiti nella cameretta, nel segreto, ti incontri con Dio, Dio ti darà la ricompensa pubblicamente, che tutti vedranno che sei stato con Dio. Amen? Tutti vedranno che sei stato con Dio. E quando non c'è soprannaturale, non siamo stati con Dio. Ma vogliamo ancora continuare ad essere quelli che siamo stati o vogliamo che la nostra mente sia trasformata? Vogliamo che la nostra mente sia aperta, senza ostacoli, senza pietre. Se la pietra si è formata, guardate che si forma a poco a poco. A poco a poco. Ce l'avete presente voi gli stalattiti, gli stalagmiti? Se andate nelle grotte di Castellana le potete vedere. In Puglia, io ci sono, ho visto, spettacolare, ma non si sono formati in un giorno, forse migliaia di anni. L'acqua che sgocciola con dei sali poi cristallizza e si formano questi cristalli spettacolari che riflettono la luce, che sembrano gioielli. Ma quanto tempo ci vuole perché si formi una roccia? Le pietre si formano piano piano quando noi non togliamo l'ostacolo, ma appena comincia già il sassolino abbiamo la fede che quel sassolino potrebbe diventare una grossa pietra che ostacolerà il nostro cuore di credere. E allora, vedendo il potenziale che ha quella piccola pietra, distruggiamola. Facciamola diventare sabbia e facciamo in modo che il vento se la porti via, rilasciando perdono. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ci vogliamo alzare in piedi.